che bello, siete più di quello che aspettavo oggi, sono incoraggiato, mamma mia, anche cantando, perché mi sentivo sovrastato, perché non sono abituato a condurre il canto, a suonare, e non mi sentivo capace, non sono capace, però sentendo come cantavate, mi ha proprio rincuorato, ho cominciato a pensare più al canto, al contenuto, e non a come suonare. Che bello, lodare il Signore insieme, e bello perché abbiamo cantato delle verità bellissime, divine, di Dio, della sua parola, della nostra esperienza, che siamo salvati, noi che siamo stati chiamati secondo il suo disegno, che vedremo in particolare adesso stamattina. Allora, come sapete, il nostro brano è Romani 8, capitolo 8, versetti 28 a 30, e la settimana scorsa abbiamo visto le prime tre frasi semplici del versetto 28, e stamattina vorremmo vedere la quarta frase semplice del versetto 28, e quindi anche i versetti 29 e 30, perché sono l'approfondimento dell'ultima frase del versetto 28. E però abbiamo letto la settimana scorsa, domenica scorsa, tutto il brano dal versetto 17 fino al 39, un brano molto lungo, ma meraviglioso, secondo me, il cuore di questa lettera di Paolo. Ma l'abbiamo letto di nuovo stamattina perché per cogliere il contesto, perché si capisce sempre meglio la parola di Dio guardando il contesto, cioè quello che è scritto prima e quello che è scritto dopo, e quindi è molto importante. Abbiamo visto che il contesto è un contesto di sofferenza, no? Perché tutto il discorso dal versetto 18 fino al versetto 39 prende spunto da quello che dall'ultima frase o le ultime due frasi del versetto 17, che voglio rileggere, il versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Quindi abbiamo visto, abbiamo detto questo la settimana scorsa all'inizio, che se hai creduto in Gesù, allora vuol dire che sei un figlio di Dio. E se sei un figlio di Dio, vuol dire che sei un erede di Dio. E se sei un erede di Dio, vuol dire che sei un coerede di Cristo. Che meraviglioso. E poi abbiamo sottolineato che il senso di essere coerede di Cristo non vuol dire che Dio poi suddivide la sua eredità tra tutti i fratelli, partendo dal nostro fratello maggiore, che è Gesù, fino a me, uno dei più piccoli fratelli. Non è così. Ma essere coerede di Cristo vuol dire che tutto quello che Gesù ha ereditato dal Padre, ereditiamo anche noi. Tutto. Quindi tutta l'eredità di Dio è di Gesù Cristo, al 100%. Ma altrettanto tutta l'eredità che è di Gesù Cristo è anche la mia eredità. Quindi condivido tutto con Gesù Cristo. E insieme a Gesù condivido tutto con tutti gli altri fratelli. Tutti i fratelli condividono insieme a Gesù tutta l'eredità di Dio. È una cosa meravigliosa. Però Paolo, dicendo queste cose, ci riporta un po' sulla terra, perché dice qui, sempre nel versetto 17, poi da questo che dirà adesso, che poi sviluppa tutto il discorso dal versetto 18 al versetto 39, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. E a noi piace pensare che la nostra eredità è tutto quello che avremo quando saremo nella gloria, quando saremo con Gesù in cielo, no? Questo è che pensiamo normalmente quando pensiamo alla nostra eredità. Però siccome qui dice che siamo coeredi di Cristo, vuol dire che ereditiamo tutto quello che Lui ha ereditato. E questo comprende le sofferenze sulla terra. Quindi non ereditiamo soltanto la gloria che deve essere manifestata, ma ereditiamo insieme a Gesù tutto. tutte le sue sofferenze che lui ha attraversato sulla terra. Perché qui dice: se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui. Quindi anche la sofferenza che attraversiamo in questa vita a causa del peccato, perché la sofferenza esiste perché abbiamo peccato contro Dio. A partire da Adamo fino all'ultimo uomo che nascerà, tutti siamo colpevoli, complici di tutta la sofferenza che c'è nel mondo. Vi ricordate quel cieco nato in Giovanni 9, quando Gesù e i discepoli passavano, e i discepoli hanno chiesto: ma è nato cieco perché lui ha, per colpa sua, perché ha peccato lui, o perché hanno peccato i genitori? E Gesù ha detto: né i suoi genitori né lui hanno peccato. Non voleva dire Gesù con questo che non fossero stati peccatori i genitori di quest'uomo nato cieco e quest'uomo stesso, erano dei peccatori. Ma l'idea è questa, che in realtà anche noi oggi nel 2021 siamo complici, colpevoli insieme a quell'uomo nato cieco, ai suoi genitori, della sua cecità, della sua sofferenza. Quindi tutta la sofferenza che esiste nel mondo è colpa mia, insieme a tutti quanti. Questo abbiamo ereditato col peccato. Però adesso il Signore ci ha salvati, se abbiamo creduto in Gesù, quindi siamo diventati figli di Dio, fratelli di Gesù. Allora adesso noi soffriamo, dobbiamo soffrire, l'eredità che abbiamo adesso non è più soffrire e causare sofferenza per i peccati che facciamo, ma proprio perché adesso non vogliamo più peccare e vogliamo vivere per Gesù, perché amiamo Lui, amiamo Dio, vogliamo piacere a Lui e vogliamo fare la sua volontà, vogliamo fare quello che è giusto, non vogliamo peccare più. E quindi cosa vuol dire questo in questo mondo? Vuol dire che dobbiamo andare controcorrente. E questo causa tanta sofferenza, andare controcorrente e seguire l'esempio di Gesù. E quindi soffrire insieme a Gesù, come lui ha sofferto su questa terra, perché lui vuole questo, che noi partecipiamo alle sue sofferenze. Quindi se siamo dei veri figli di Dio, vuol dire che noi soffriamo con Gesù per essere anche glorificati con Lui. Cioè non è che soffriamo per essere glorificati, ma se siamo dei veri figli di Dio, allora soffriremo insieme a Gesù, come ha sofferto Gesù e continua a soffrire. Io sono convinto che Dio, Gesù piange anche in cielo, l'ho detto credo la settimana scorsa, anche quando Gesù doveva risuscitare Lazzaro dai morti, vedendo lo strazio, il dolore dei suoi familiari, parenti, amici, Gesù pianse. Sì, Gesù piange. E Dio piange perché? Perché ama l'umanità. E non avrebbe voluto la morte, la sofferenza che poi arriva fino alla morte, e soprattutto la morte spirituale con cui siamo nati, perché noi siamo nati spiritualmente morti, anche se fisicamente vivi, però invecchiando e andando verso la morte fisica, ma siamo nati con la natura di peccato che abbiamo ereditato da Adamo, e quindi siamo nati spiritualmente morti, cioè separati da Dio a causa del nostro peccato. Ma quando abbiamo creduto in Gesù, allora Dio ha tolto il nostro peccato. Cioè, in realtà, prima abbiamo creduto in Gesù, Gesù ha preso su di sé il peccato di tutta l'umanità, e quindi è morto per il peccato di tutta l'umanità, ma ha valore soltanto per chi accetta Gesù, chi crede in Lui, nella sua morte per i nostri peccati, nella sua risurrezione, quindi nella sua, non solo nel suo sacrificio, ma nella sua vittoria, che dimostra che il motivo che Gesù era morto era per i nostri peccati. E quindi il Padre l'ha risuscitato, perché in Gesù c'è la giustificazione. Siamo resi giusti se crediamo in Gesù. Ma sto anticipando tante cose qua, ma noi abbiamo ereditato anche la sofferenza. Però Paolo ci incoraggia dal versetto 18 fino al versetto 25, dicendo che comunque, anche se dobbiamo soffrire tantissimo e che siamo sulla terra, abbiamo la speranza della gloria. Questo ci dà forza, ci conforta, sapendo che un giorno saremo con Gesù. Adesso stiamo partecipando alle sue sofferenze, ma un giorno parteciperemo alla sua gloria in cielo, saremo in presenza con Gesù. Adesso, quando studiamo la parola, meditiamo la parola, leggiamo la parola, ascoltiamo Dio che ci parla per mezzo della sua parola. E quando preghiamo, siamo noi che parliamo con Dio e Lui ci ascolta quando noi stendiamo il nostro cuore davanti a Lui nella preghiera. E quindi abbiamo questa comunione con Lui attraverso la parola, attraverso la preghiera. Però non siamo in presenza, giusto? Con Gesù, ma un giorno saremo in presenza, cioè saremo più presenti con Gesù, perché Lui continuerà a avere il suo corpo glorificato nel suo corpo, perché anche il corpo che Gesù aveva sulla terra era rovinato dal peccato, e quindi Gesù soffriva come noi, ma poi ha sofferto molto più di noi, perché ha preso su di sé il peccato di tutta l'umanità, la causa della sofferenza e della morte per salvarci. E quindi abbiamo, Paolo ci consola, anche se noi abbiamo ereditato anche la sofferenza insieme a Gesù, ma Paolo ci consola con la speranza che abbiamo, che vuol dire certezza, che comunque un giorno tutta questa sofferenza finirà, perché anche noi risusciteremo con un corpo glorificato, che non sarà più rovinato dal peccato, saremo con Gesù, dove non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte, non ci sarà più la sofferenza, non ci saranno più le lacrime, il dolore, il peccato. Saremo col Signore. Questa è la nostra speranza e questo ci dà la forza di andare avanti malgrado la nostra sofferenza. E poi la seconda parte, versetto 26-27, dove Paolo ci consola dicendo, come anche Marco ha pregato, che lo Spirito Santo prega per noi, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito Santo interviene e prega per noi gemendo, cioè lo Spirito Santo partecipa alle nostre sofferenze, si medesima in noi perfettamente, e quindi Lui sa pregare per noi al nostro posto quando non sappiamo pregare come si conviene. Interviene lo Spirito Santo che è in noi, che è consolazione, perché sappiamo che Dio ascolta le preghiere dello Spirito Santo e risponde alle sue preghiere, perché prega come si conviene. Noi quando soffriamo così tanto, a volte vogliamo pregare, ma noi non sappiamo neanche pregare come si deve, ma lo Spirito Santo prende il testimone e prega Lui per noi e il Padre risponde. Che consolazione sapere che lo Spirito Santo prega per noi, intercede egli stesso per noi con gemiti ineffabili, che non si possono pronunciare, descrivere, non si riesce a mettere in parole, perché la sofferenza può essere veramente grande tante volte. Io continuamente sono confrontato con la sofferenza, sia nella mia vita, ma anche nella vita dei fratelli intorno a me. Più volte ho visto fratelli in una situazione dove stavano soffrendo così tanto, che volevano pregare, ma non avevano la forza di farlo, perché stavano soffrendo così tanto, forse confusi e quasi distrutti dalla loro sofferenza. È bello quando noi possiamo affiancarci a Lui e pregare con loro e per loro, ma non c'è niente che si paragona con lo Spirito Santo, Dio stesso, che lo fa continuamente e lo sta nel nostro cuore. Prega per noi. E poi arriviamo al brano che dovrebbe essere il brano da cui dovrei predicare, e versetti 28 a 30. Un'altra verità incredibile che ci dà una consolazione incredibile. Prima Paolo dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene. Però poi il versetto 28 invece dice qualcosa che sappiamo. Che tutte le cose cooperano a bene di quelli che amano Dio, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. E domenica scorsa abbiamo parlato del terza frase, no? Di quelli che amano Dio. L'importanza di amare Dio. Ed è una nostra responsabilità amare Dio. O sappiamo che tutte le cose, ma veramente tutte le cose, abbiamo approfondito la settimana scorsa, che tutte le cose vuol dire tutte le cose, anche i nostri peccati, cooperano al bene nostro, mio, tuo, se anche. Perché non è così per chi non ama. Come ho detto la settimana scorsa, non voglio giustificare il peccato assolutamente, il peccato è sempre peccato, è il male peggiore che esiste nell'universo, nel mondo. Non c'è niente peggiore del peccato, perché il peccato è un'offesa di ribellione contro di lui, che è disobbedienza, è orgoglio, disprezzo di Dio. Quindi non c'è niente più grave del peccato, non c'è un male peggiore del peccato, quindi non lo giustifichiamo mai. Però Dio è così grande che lui lavora tutte le cose insieme, anche i nostri peccati, per il nostro bene. Perché lui converte il male in bene. Abbiamo visto da Adamo la storia dell'uomo che Dio continuamente è intervenuto nel primo peccato per convertire il male in bene e continua a farlo. Che consolazione, sapere che le nostre sofferenze, le sofferenze che gli altri ci causano, i peccati di altri, ma anche i nostri peccati, Dio li prende e li lavora tutti insieme per il nostro bene. Perché? Perché un giorno saremo con Gesù dove non ci sarà più peccato. E impariamo dai nostri peccati, impariamo dai nostri errori per crescere nel Signore Gesù e con la sua grazia imparare a peccare sempre di meno. Quindi sappiamo che tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio. Ma adesso vogliamo vedere la quarta frase, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. E qui è scritto i quali sono chiamati secondo il suo disegno, va bene, però in greco è proprio scritto di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. E quindi questo è importante per far capire che hanno lo stesso valore grammaticalmente, sintatticamente, formalmente e anche come contenuto spiritualmente. Cioè questa verità, o sappiamo che tutte le cose cooperano bene, vale per quelli che amano Dio, per quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. Sono due descrizioni del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio è colui che ama Dio. E il figlio di Dio è colui che è stato chiamato secondo il disegno di Dio. E vogliamo approfondire questo. E stavo dicendo che la prima verità, che tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio, riguarda noi, quello che noi facciamo, noi amiamo Dio. Invece tutte le cose coprono il bene di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. Questa non è opera nostra, è opera di Dio, è la sua parte. La nostra parte è quella di amare, che abbiamo detto la settimana scorsa, comincia dal credere in Gesù, da riconoscere il nostro peccato, pentirci e mettere la nostra fede in Gesù Cristo, che è morto per i nostri peccati, è stato risuscitato il terzo giorno, e poi quando amiamo Dio non ci accontentiamo di credere in Lui, di fidarci di Lui, ma vogliamo, come ho detto prima, stare con Lui. Non possiamo stare in presenza, ma attraverso la meditazione della sua parola, attraverso la preghiera, possiamo stare alla sua presenza e possiamo comunicare con Lui, possiamo ascoltare il suo cuore, che è la Bibbia, la sua mente, e possiamo esprimere e aprire il nostro cuore davanti a Lui nella preghiera. Questi sono tutti segni di amore. La comunicazione sta alla base dell'amore tra due persone. Quindi poi anche l'obbedienza, perché Lui è il nostro Dio. E quindi non possiamo amare Dio senza obbedirgli, senza mettere in pratica la sua parola. E quindi non possiamo amare Dio senza amare i fratelli, perché sono suoi figli come lo siamo noi. Siamo tutti insieme nella stessa barca. E coeredi di Cristo tutti insieme. E quindi se amiamo Dio avremo anche quelli che li amano, e per cui è morto. E poi ameremo anche le persone, non solo i fratelli, ameremo i fratelli in modo particolare perché sono i nostri fratelli, siamo una famiglia spirituale, ma ameremo anche i conviventi, perché Gesù è morto per loro. E Dio vuole che tutti siano salvati, vuole la salvezza. E quindi noi dobbiamo fare di tutto per vivere Gesù davanti a loro. E questo costa anche molta sofferenza. Essere una luce nel buio. Però adesso, e poi quando succede che pecchiamo, perché succede, allora cosa possiamo fare se andiamo a Dio? Torneremo da noi, gli confesseremo il nostro peccato. Lui è fedele, è giusto, da perdonarci i peccati, da purificarci dalla malignità, quindi partiamo con Lui. Questo è quello che fa la persona innamorata di Dio. Ma adesso vediamo la parte di Dio. Stamattina, questa frase qui, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. Noi che siamo figli di Dio, amiamo Dio, ma scopriamo che siamo stati chiamati secondo il suo disegno. E vorrei approfondire un po' questo discorso della chiamata di Dio, perché c'è molta confusione. E in realtà Dio, attraverso la storia dell'umanità, ha chiamato in modi diversi. Dio chiama come invito generale alla salvezza, ma Dio chiama anche alla salvezza, che è diverso, perché quando Dio chiama qualcuno alla salvezza, come potremmo dire, è una chiamata che Lui fa che è efficace, nel senso che quando fa questa chiamata alla salvezza si risponde sempre. È sinonimo al fatto che Dio ci ha scelti. E questo è l'uso più comune nel Nuovo Testamento. Paolo soprattutto, non sempre, ma quasi sempre, usa questo verbo chiamare, quando Dio chiama, In questo senso possiamo dire che equivale al fatto che Dio sceglie delle persone. Si tratta di un gruppo specifico e non un invito generale, come a volte c'è nel Nuovo Testamento di Vangelo. Gesù stesso, in una parabola, usa la chiamata in senso generale alla salvezza degli ebrei, quando dice poi alla fine quella parabola delle, quando un re invita tante persone ragguardevoli alle nozze di suo figlio, e non va nessuno, perché ognuno ha una scusa, c'è chi deve occuparsi del terreno, fare casa, gli animali, insomma tutti hanno una scusa per non andare. Allora poi manda i suoi servitori a chiamare, a invitare le persone nelle piazze, per le strade, i poveri, tutti quelli che vogliono accettare il Dio. Poi alla fine di questa parabola dice: sono molti chiamati, ma pochi gli eletti. Allora, qui Paolo non sta usando il verbo chiamare in questo senso, come lo usava Gesù, è una chiamata generale, un grande gruppo di persone, dove la maggior parte non ha accettato questo invito. In quel caso i pochi eletti, i pochi che sono stati scelti da Dio, corrispondono ai chiamati in questo brano, e come lo usa Paolo soprattutto nelle sue lettere, ed è il punto più comune del Nuovo Testamento. Ma guardiamo proprio il brano, perché non devo essere io a convincervi di questo, lo dobbiamo capire dal contesto. Allora, guardiamo il versetto 28. Lo sappiamo che tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. Allora, se i chiamati qua fossero tutti, quindi un invito generale a tutta l'umanità, non può stare nel testo. Lo capite? Perché allora cosa vorrebbe dire? Che per tutti quanti vale la promessa, che è la frase principale di tutto questo discorso. Tutte le cose coprono di quelli che sono chiamati secondo il disegno di Dio. È vero allora che, allora, se la chiamata è rivolta a tutta l'umanità e non a un gruppo specifico, allora cosa significherebbe qua? Che allora tutte le cose coprono il bene di tutti. Non è così, mi dispiace dirlo. Fratello, sorella, non è così. Perché le persone che non crederanno in Gesù, che non avranno creduto in Gesù, quando moriranno, non andranno quel Signore nella gloria, andranno nel soggiorno di morte. Poi quando ci sarà la risurrezione di tutti i morti risusciteranno, sì, ma saranno in piedi davanti al trono bianco di Gesù Cristo, il giudizio finale, saranno in piedi ma morti, cioè morti spiritualmente, come abbiamo detto prima, fisicamente vivi, perché saranno risuscitati per essere giudicati al giudizio finale, ma sono i morti che stanno in piedi. Noi non staremo, noi credenti, noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo, che siamo diventati figli di Dio per la sua grazia, mediante l'opera di Cristo, noi non saremo davanti al trono di Dio, staremo dalla parte di Gesù. Non saremo giudicati secondo le nostre opere. Perché? Perché Gesù è stato giudicato per le nostre opere. Gesù è stato giudicato anche per le opere di tutta l'umanità, di tutti i morti, ma avrà la salvezza, il perdono, la grazia, avrà valore solo per chi accetterà Gesù, crederà in Gesù, nella sua persona, nella sua opera. Allora saranno giustificati, cioè i loro peccati saranno assolti, e Dio li vedrà giusti, perché li vedrà in Gesù, perché nel momento che abbiamo creduto in Gesù siamo entrati in Dio, siamo vestiti di Dio, e Dio ci vede in Gesù. e quindi non ci giudicherà più, perché Gesù è stato giudicato prima. Ma quelli che rifiuteranno il sacrificio di Gesù, che è stato giudicato nel loro peccato, quelli che lo rifiuteranno, allora andranno, risusciteranno, staranno in piedi davanti al giudizio, sono morti perché sono separati da Dio a causa dei loro peccati, sono morti spiritualmente, ma saranno lì in piedi come morti spirituali, a essere giudicati secondo le loro opere, perché non avranno voluto accettare Gesù e quindi saranno condannati alla morte seconda, che è la morte dove non c'è più risurrezione, non c'è più ritorno. Non è che l'uomo smette di esistere, ma va nello stagno di fuoco e di zolfo, dove soffrirà per l'eternità separato da Dio. E questo sarà il destino, la fine di chi non crederà in Gesù. Quindi in realtà, per tutti quelli che non rispondono all'invito generale di Gesù, alla chiamata generale per così dire, allora tutte le cose non coprono allora, al contrario, tutte le cose lavorano insieme per il loro male, non per il loro bene. Quindi è ovvio qui dal versetto 28 quando dice, lo sappiamo che tutte le cose coprono bene di quelli che amano Dio, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno, sta parlando di un gruppo specifico che sono i figli di Dio. E poi se guardiamo avanti il contesto, versetto 29, e 30, perché quelli che ha preconosciuti, perché adesso sta parlando del disegno che Dio ha, sta approfondendo questo disegno. E guardate che disegno, che proposito ha Dio, che va dall'eternità all'eternità, e perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E in mezzo sono, qui abbiamo, come possiamo dire, uno dei brani più straordinari della scrittura, perché qui abbiamo il pacchetto della salvezza, tutto il pacchetto della salvezza in un versetto. Oppure possiamo dire abbiamo qui una catena a cinque anelli indistruttibile che non si può spezzare, perché è opera di Dio e parte dal fatto che Dio ci ha preconosciuti e arriva fino alla nostra glorificazione, che poi è tutto nel passato, scritto nel passato, è un'opera che nel cuore di Dio, nell'essenza di Dio, nella sua realtà eterna è già compiuto. Cioè per Dio non c'è passato, presente e futuro. Dio ha creato il tempo, Dio ha creato lo spazio, lui è al di fuori del tempo e dello spazio. Noi non riusciamo a capire le cose al di fuori del tempo e dello spazio, perché siamo creati nel tempo e nello spazio. E quindi noi vediamo le cose come succede prima questo, poi questo, poi questo, ma in Dio è tutto eterno. Lo diciamo, ma non lo capiamo. E quindi quando noi abbiamo creduto in Gesù siamo entrati già nella sua realtà eterna, anche se non lo capiamo, perché noi siamo ancora sulla terra, nel tempo e nello spazio, ma spiritualmente noi siamo in Cristo e quindi siamo nell'eternità. E poi guardate questi cinque anelli della catena, qual è quello in mezzo? Perché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché gli sia il primogenito tra molti fratelli, secondo anello, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, terzo anello, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quarto anello, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati, il quinto anello di questa catena, Allora, qual è l'anello che sta al centro? Chiamati, chiamati. E quindi è importante perché lo dice già nel versetto 28, no? Lo sappiamo che tutte le cose coprono bene quelli che amano Dio, i quali, di quelli che sono chiamati secondo il suo disegno. E qui nel versetto 29 e 30 vediamo il disegno di Dio, che parte dall'eternità e va all'eternità. In mezzo abbiamo un momento storico per noi, dove Dio eterno è intervenuto nella storia e ci ha chiamato. Vediamo che questa chiamata vale solo per chi è entrato in questa catena a cinque anelli, che è una catena che parte dall'eternità e va all'eternità. Ma nel momento che Dio ti ha chiamato, nel momento che Dio mi ha chiamato, noi siamo entrati, dal nostro punto di vista storico, nella realtà eterna di Dio. E qual è il primo anello della catena? Quelli che ha preconosciuti. Allora, cosa si intende qua? Preconosciuti vuol dire che quelli che Dio ha conosciuto prima. Quelli che Dio ha conosciuti prima. Prima quando? Prima della storia. Quindi stiamo parlando dell'eternità. Quindi la nostra salvezza è cominciata nell'eternità, perché è cominciata in Dio. La nostra salvezza è nata nel cuore di Dio. E quindi siamo entrati nell'eternità spiritualmente, fratello, nel momento che abbiamo creduto in Gesù. Scopriamo. Perché nel momento che abbiamo creduto in Gesù, quello è il momento che noi abbiamo risposto alla chiamata di Dio, che è una chiamata alla salvezza eterna. Questo è dove Dio ci ha scelti, perché è un gruppo ristretto, lo stiamo vedendo qua. Non è tutto, non sono tutti. C'è un senso dove Dio ha chiamato tutti, ha invitato tutti, ma qui Paolo sta parlando di questa scelta che Dio ha fatto nell'eternità, che vale solo per quelli che hanno risposto alla sua chiamata. Però stavo dicendo, preconosciuti non vuol dire semplicemente che Dio ha saputo dall'eternità che io avrei creduto in Gesù e quindi mi ha salvato, o nel tempo, nello spazio. Non è questo il senso di conoscere qui è un senso, vuol dire avere un rapporto. Perché allora Dio conosce tutti, nel senso che sa prima quello che gli altri faranno. Ma qui quando dice che siamo stati preconosciuti, sta dicendo che dall'eternità Dio ci conosceva già in Lui. Il rapporto con lui era cominciato. Leggiamo in Giovanni, capitolo 17, la preghiera di Gesù. Leggo dal versetto 1 al versetto 3. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Così come gli hai dato autorità su ogni carne, affinché egli dia loro tutto quello che gli hai dato, vita eterna. Quindi Gesù, Dio aveva dato a Gesù l'autorità di dare la vita eterna alle persone. Il versetto 3, e questa è la vita eterna. Guardate la descrizione della vita eterna. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Poi ancora nel versetto 6 a 8, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che e tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. E potremmo continuare a leggere, ma capiamo che molte volte il verbo conoscere, quando è Dio che conosce, e sta parlando di un rapporto personale con delle persone, che si riferisce a chi ha la vita eterna. E quindi Dio in questo senso ci ha conosciuti dall'eternità. Ha avuto questo rapporto con noi, dove abbiamo avuto il perdono dei peccati e la vita eterna. Quindi in Lui e dall'eternità. Poi, secondo anello, torniamo a Romani 8, 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. Ma predestinati a cosa? A essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quindi qui Paolo sta descrivendo a cosa Dio ci ha destinato. E questo parte sempre dall'eternità, perché Dio ha deciso nell'eternità quale sarebbe stato lo scopo della nostra salvezza: di avere il perdono dei peccati, di diventare figli di Dio, avere la vita eterna. E qual è lo scopo? È quello di essere conformi all'immagine del Figlio suo. E questo non riguarda soltanto l'eternità, ma tornando al versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e quelli di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, essere anche glorificati con Lui. Quindi per noi, per Dio l'eternità è eternità. Per noi l'eternità comincia dal momento che abbiamo creduto in Gesù. E quindi Dio ci ha destinati da prima, dall'eternità, che noi dobbiamo essere conformi a Gesù, all'immagine di Gesù. L'immagine di Gesù è Gesù incarnato sulla terra. Quindi noi, lo scopo della nostra vita, questo disegno di Dio, è che Lui ci ha salvati perché noi potessimo essere come Gesù. Questo non parte da quando saremo con Gesù in cielo, in presenza, ma parte da adesso, da quando abbiamo creduto in Gesù. E quindi ecco perché sta parlando del fatto della sofferenza, che noi dobbiamo partecipare alle sofferenze di Cristo. In Filippesi, leggo in questo capitolo 3, versetto 10, Paolo parla di qual era lo scopo della sua vita. Lo scopo della sua vita era di, lui già conosceva Gesù, ma era di crescere nella grazia e nella conoscenza di Gesù, di conoscere Cristo sempre meglio. Nel versetto 10 dice, tutto questo è lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. E quindi poi Filippesi 2, Paolo dice prima che ci esorta a noi cristiani di avere la stessa mente di Cristo, di pensare come pensava Cristo. Abbiate voi lo stesso pensiero che è stato in Cristo Gesù, quale essendo in forma di Dio, non considerò come qualcosa da afferrare essere uguale a Dio, ma umiliò se stesso, divenendo simile agli uomini, diventando uno schiavo, poi un uomo, e prendendo su di sé il peccato di uomo, essendo ubbidiente fino a morte. E quindi Dio ci chiama a partecipare alle sofferenze di Cristo, in questo senso che dobbiamo avere la stessa mente di Cristo, e poi saremo glorificati come Gesù è stato glorificato. La seconda parte di Filippesi 9 a 11, capitolo 2, versetto 5 a 11. 5 a 8 parla delle sue sofferenze, da 9 a 11 parla della sua glorificazione. E così succederà con noi. Quindi noi siamo chiamati a soffrire per Cristo e anche a morire eventualmente, se serve, fisicamente, ma poi comunque risusciterà. E come Lui è risuscitato, e avremo un corpo glorificato. Quindi dobbiamo partecipare alle sofferenze di Cristo per partecipare alla sua gloria. Cioè prima c'è la sofferenza, che durante questa vita, e poi la glorificazione. Poi c'è l'anello chiamato in mezzo, Dio ci ha chiamati e noi abbiamo risposto alla chiamata e ci ha giustificati, come dice Romani 8, 33-34, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Nessuno li accuserà, perché Gesù ha preso su di sé i nostri peccati. E quindi Dio non ci vede più nel peccato. Chi si condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, e alla destra di Dio anche intercede per noi. Quindi noi siamo stati giustificati. Questo è il tema della lettera ai Romani, la giustificazione per mezzo della fede. Quindi noi Dio non ci condannerà più per i nostri peccati, perché Gesù ha preso su di sé i nostri peccati, stava condannando i nostri peccati, e quindi abbiamo il perdono di Dio, siamo stati giustificati, Dio ci vede giusti in Cristo Gesù. E poi scopriamo qui che non soltanto lo Spirito Santo intercede per noi, che vive dentro di noi, ma abbiamo Gesù che è alla destra del Padre, che sta pregando per noi. Amen. Che consolazione, fratello. E poi glorificato, l'ultimo anello di questa catena, e quindi dall'eternità all'eternità, interessante, che è scritto al passato. Io forse scrivendo al posto di Paolo, non essendo ispirato, avrei detto che saremo glorificati, ma no, siamo stati glorificati. Quindi in Dio è compiuto già. Quindi è anche un'affermazione, forse questo brano, versetto 28 a 30, è il brano più forte sulla certezza della salvezza di qualsiasi brano della vita. Perché in Dio la nostra salvezza è compiuta, è tutto il pacchetto della salvezza, che comprende la nostra glorificazione quando saremo colui per l'eternità. Noi lo vediamo nel futuro, ma in Dio, che al di fuori del tempo e dello spazio, non è futuro, è già fatto. E quindi una volta che siamo entrati, quando abbiamo creduto in Gesù, siamo entrati in Dio, nella realtà della sua eternità. È veramente un discorso eterno. E per noi è compiuto. Per Dio siamo già stati glorificati, abbiamo già iniziato a partecipare alla gloria di Cristo. E sappiamo che arriveremo, noi vogliamo sempre usare il futuro, saremo glorificati, vedremo Gesù, saremo con Lui, per noi è così, però per Dio è già fatto. Quindi è completo, fratelli e sorelle. E come conclusione, abbiamo detto all'inizio che è nostra responsabilità amare Dio, sono io che devo amare Dio, ed è la responsabilità di Dio che ci chiama secondo il suo disegno, questo disegno che abbiamo visto, che parte dall'eternità all'eternità, a un certo punto entra nella storia, quando ci chiama e ci giustifica. E poi c'è la crescita, la santificazione, dove impariamo a conoscere Gesù sempre meglio, partecipando alle sue sofferenze, conformandoci a Lui. È sempre l'opera sua. Quindi abbiamo detto che io devo amare Dio, Dio mi ha chiamato secondo il suo disegno, questa è la sua opera. Ma, e poi voglio lasciare questo pensiero, non è vero che il fatto che io ami Dio è soltanto opera mia, perché se non fosse per l'azione di Dio non potrei amare Dio. A questo proposito vorrei leggere Romani 5, dal versetto 1 al versetto 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale siamo fermi. E ascoltate adesso. E ci gloriamo della speranza della gloria di Dio. Ma Paolo aggiunge, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ma, versetto 5, ma la speranza non delude, non confonde, ancora, malgrado tutta la sofferenza, ancora aspettiamo di entrare nella gloria. Perché? Perché l'amore di Cristo è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi se noi riusciamo ad amare Dio, in realtà non è soltanto opera nostra, responsabilità nostra. Se non fosse per gli interventi di Dio, non saremmo in grado di amare Dio col suo amore. Quindi essere pronti a sacrificarci. Come Gesù ha amato il Padre quando stava nel Getsemane. Lui è stato ubbidiente fino alla morte della croce, dice Filippesi. Però prima di essere arrestato, Gesù stava nell'agonia. Stava soffrendo in un modo che noi non capiremo mai, perché lui sapeva che con la sua morte, con la sua crocifissione, avrebbe preso su di sé il nostro peccato e quindi la nostra morte. E Dio Padre l'avrebbe abbandonato mentre lui rappresentava l'umanità peccatrice davanti a Dio. E allora Gesù pregava, ha pregato tre volte: Padre, ti prego, se è possibile che questo calice passi oltre, cioè che io non debba soffrire in questo modo e prendere su di me il peccato del mondo e subire questa morte spirituale, questa separazione da te. Ma Gesù dice ogni volta, non quello che voglio io, ma quello che tu vuoi. Secondo la tua volontà, non la mia. E quindi Gesù ha imparato l'ubbidienza nella sofferenza, perché sapeva a cosa andava incontro. E Dio ha risposto alla sua vita. Se Gesù non avesse aggiunto, non come voglio io, come tu vuoi, allora Dio non avrebbe, il Padre non avrebbe potuto rispondere alla sua preghiera. O se no, non ci sarebbe stata la salvezza per lui. Ma Gesù ha detto, se possibile, ma non come voglio io, come vuoi tu. Questa è forse l'espressione più profonda, più grande, che possiamo vedere quanto Gesù amava il Padre e amava noi, l'umanità. E noi dobbiamo seguire il suo esempio. E lo possiamo fare. Perché? Perché possiamo amare in quel modo? E dire a Dio, possiamo dire a Dio, se è possibile, togli questa sofferenza, togli questa prova, aiutami a superare questa prova, aiutami a non soffrire. Lo possiamo dire, ma se vogliamo essere sicuri di pregare nella sua volontà, dobbiamo sempre dire, non come voglio io, ma come tu. Quindi essere pronti a soffrire è tanto, perché anche la sofferenza coopera il bene di quelli che amano Dio. Imparare ad amare Dio in questa maniera, fino alla fine. E non possiamo farlo da soli. Ma lo possiamo fare perché abbiamo lo Spirito Santo in noi, come abbiamo letto. E quindi, insieme allo Spirito Santo che è vivo, che vive in noi, ha
abbiamo l'amore di Dio in Cristo, ci ha messo in grado di amarlo come Gesù l'ha amato e ha amato il persone. Quindi anche noi possiamo amare Dio e amare le persone. E poi davvero in conclusione, abbiamo detto che Dio mi ha chiamato secondo il suo disegno, quindi è sua responsabilità, è sua opera, è opera sua, è giusto. Ma non è tutto il discorso, perché, e concludo con questo, Efesini 4.1, Paolo scrive così, Efesini 4.1, io dunque, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, cioè della chiamata, letteralmente, siamo in tempo, della chiamata che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzando di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Ma qui dice Paolo, vi esorto a comportarvi, a camminare in modo degno della vostra chiamata. Abbiamo capito quanto è straordinaria questa salvezza, questo pacchetto, questi cinque anelli che fanno parte dell'opera di Dio. Ebbene, Dio ci chiama a... In questo caso Paolo ci esorta a vivere in modo degno della nostra chiamata. E quindi anche qui è opera di Dio che ci ha chiamati, ci ha salvati, ci ha scelti, ma è anche nostra responsabilità di vivere secondo questa chiamata. E in modo degno, dal greco letteralmente, si potrebbe tradurre con lo stesso peso. Cioè, noi dobbiamo camminare con lo stesso peso di quello che Dio ha fatto per noi. Abbiamo visto quanto è grande, quanto è sublime la nostra salvezza. Ebbene, noi dobbiamo vivere in modo degno di questa salvezza. Se mettessimo la nostra salvezza sulla bilancia, tutto quello che Dio ha fatto per noi, e il nostro cammino dovrebbero pesare uguale. Quindi abbiamo anche la nostra responsabilità.